Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica al Medioevo e al Rinascimento. Come promesso la scorsa settimana, ancora oggi siamo a parlare della musica di Josquin des Prez. Lo scorso appuntamento lo avevamo dedicato al nuovo compact disc che l'ensemble del Labirinto, sotto la direzione del maestro Walter Testolin, ha recentemente pubblicato con musiche appunto di Josquin. Monumenti della musica assoluti, musica difficile, musica impegnativa, che solo pochi, anzi oserei dire pochissimi specialisti, sanno eseguire come deve essere eseguita. E allora, per continuare il discorso su questo prodotto discografico, l'ospite di oggi non poteva che essere ancora il maestro Testolin. Buongiorno maestro.
Buongiorno, buongiorno.
Bene, continuiamo il discorso che avevamo intrapreso la scorsa settimana su Josquin des Prez e in relazione al bellissimo disco che lei e il suo ensemble avete realizzato con musiche appunto di Josquin. Se la settimana scorsa abbiamo parlato di una serie di mottetti che partivano dalla genealogia di Gesù Cristo e poi una serie di appunto mottetti che toccavano temi diversi, adesso andiamo a un'altra serie di mottetti che sono stati riuniti in questo disco, e lascio a lei parlare di questi altri 5 mottetti che ricordo sono O Admirabile Commercium, Quando Natus Es, Rubum Quem Viderat Moises, Germinavit Radix Iesse e Ecce Maria Genuit. Sono tutti brani che prendono spunto, e mi corregga se sbaglio, dalle relative antifone gregoriane.
Sì, esatto, sono 5 mottetti che usano in parte, insomma, veramente in minima parte, però un po' la usano, il materiale melodico delle 5 antifone gregoriane omonime che si eseguivano alla festa della circoncisione il 1 gennaio. Sono 5 antifone, potremmo chiamarle a 4 voci, nelle quali anche qui si comincia a percepire un tema che forse sarà ancora più esplicito poi nel brano finale del disco, cioè In Factum et Sautem, cioè quella relazione che la musica di Josquin riesce a instaurare con il concetto del sacro. Sono 5 antifone di durata abbastanza breve, fatta eccezione forse per la prima, che è quella più lunga, che dura oltre i 4 minuti, e sono veramente esemplari proprio dello stile compositivo di Josquin. L'uso di bicinia alternati, la struttura che continuamente varia da appunto una struttura più vuota fatta da 2 voci che dialogano, poi altre 2, poi diventa 4. Contrappunto che potremmo definire abbastanza fiorito da un certo punto di vista, che mostrano proprio come con poche note quest'uomo riuscisse a creare un effetto a volte straniante. In questo ciclo di antifone ci sono alcuni esempi evidenti di questo, direi l'iniziale bicimonium fra il soprano al canto di Admirabile Commercium, in un modo che può sembrare quasi, cioè se uno lo vede scritto, vede una serie di quinte praticamente parallele editate che continuano ad inserirsi, ma il risultato ottenuto attraverso le voci invece è una cosa che veramente facciamo fatica a capire, il legame con quello che vediamo scritto, tanto forte il risultato di questo semplice inizio. Un altro esempio è alla fine della seconda parte, Quando Natus Es, quando il testo dice Te laudat Deus noster, nel quale le 4 voci si inseguono in un tema meraviglioso che tra l'altro, a mio modo di vedere, cita anche quella che secondo me è una firma melodica di Josquin, cioè il tema che lui usò da molto giovane in una chanson che si chiamava Il Fantasy di Josquin, appunto. E queste 4 voci che si inseguono creando questa atmosfera assolutamente eterea. Oppure mi viene da citare un altro inizio, l'inizio della quinta parte, Ecce Maria Genuit Nobis, in cui anche qui si inizia con un cenno di canto e alto, in cui l'alto praticamente crea una linea lunghissima, quasi eterna, sono 13 battute, se non ricordo male, e più o meno una 30ina di secondi di musica ininterrotta. questa, in cui questa voce continua a galleggiare nell'aria in qualche modo, con un risultato secondo me assolutamente fuori dagli usi e dai risultati che i musicisti, le orecchie dell'epoca anche, erano abituati a sentire, e ancora di più le orecchie di ora. Piccola chiosa, questi cinque mottetti sono cinque perle, cinque vere perle che hanno un grande senso prese una per una, ma una volta che vengono inserite nella stessa lana, per così dire, creano una vera e propria grande opera.
Maestro Testolin, questi cinque mottetti che di fatto costituiscono un insieme liturgico, cioè non si dovrebbero pensare distaccati l'uno dall'altro, che cosa hanno in comune sicuramente, o meglio, in che cosa si differenziano dagli altri mottetti, quelli che costituiscono la prima parte del disco che avete realizzato?
Beh, diciamo che hanno un punto, secondo me, in comune con in principio l'Ad Verbum, di cui avevamo già parlato. Invece la differenza fortissima la si coglie con brani in cui Josquin si mette all'opera con una struttura più densa, il Preterum Serie, no, Virgo Virginum. Josquin sembra lavorare su un registro diverso, che è uno dei suoi registri caratteristici, anche del resto non è una singolarità. Nelle sue opere troviamo spesso grande densità, pur sempre con la cura di lasciar vuota in qualche modo la struttura compositiva, cioè di non renderla eccessivamente densa. Cioè, per fare un esempio, non troveremo mai in Josquin quel tipo di densità che invece sarà tipica del suo allievo Nicolas Gombert o di certe opere di Cipriano de Rore. Josquin ha sempre la cura di tenere chiara la visione di quello che sta accadendo musicalmente. Però spesso lui appunto si diverte, mi viene da dire, a giocare su densità maggiori, Preter Eterum Serie, Virgo Virginum, Benedicta Es, Celorum Regina, Ave Nobilissima Creatura, su questi grandi mottetti in cui lui sembra volere mostrare delle capacità che definiremo adesso di orchestrazione sue, specifiche. In questo ciclo esce l'altro Josquin rarefatto, Josquin più mistico, verrebbe da dire, più rivolto a una forma quasi intima della musica e del sacro. È una cosa che trova parallelismi anche, tra l'altro, nella produzione profana di Josquin, perché anche lì ci sono delle chanson più dense, più ritmiche e altre. Cito una per tutte, la famosissima Mirregre, insomma, dove emerge chiaramente questo tema, questo tono, in quel caso più malinconico, più riservato.
Maestro Testolin, le caratteristiche che lei ci sta dicendo di questo ciclo di cinque mottetti sono anche da attribuire rispetto agli altri mottetti che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, al fatto che questi costituiscono il frutto di un periodo ravvicinato, a differenza appunto di quelli proposti la settimana scorsa?
Dunque sì, in questo si intende una forma di cronologia delle opere di Josquin. Devo dire che non è che si possano avere delle prove concrete, effettive, per molte delle sue opere del periodo in cui sono state scritte. Qualcuno ad esempio fa risalire questo ciclo a un periodo italiano, altri invece, altri studiosi lo definiscono decisamente più tardo. Personalmente io credo che siano attribuibili a un periodo, anche secondo me abbastanza tardo, in cui Josquin trova proprio quel tipo di equilibrio in cui veramente lui riesce a presentare contemporaneamente entrambe le forme di cui abbiamo parlato. È proprio un'epoca sua di maturazione totale. E probabilmente il suo stile è molto difficile da definire dal punto di vista cronologico, perché queste due caratteristiche sue sono compresenti in quasi tutta la sua opera. Questo riuscire a stare su entrambi i caratteri, che possono anche essere quello del giocoso a volte e dell'estremamente serio, dell'essere più rarefatto e dell'essere più pregnante, più denso. Io ritengo che siano proprio due aspetti complementari della sua opera, presenti da quasi subito, mi viene da dire, da appena si dimostra uomo compiuto, insomma.
Maestro, ci avviciniamo alla fine della nostra trasmissione. Veniamo a comprendere, o meglio a far comprendere a noi, il metodo critico con cui vi siete avvicinati a questo repertorio. Evidentemente lei e i suoi cantanti siete tra gli esponenti di punta nella conoscenza di Josquin. Ma le fonti, quali sono le fonti, dove sono le fonti maggiori, le più autorevoli, e evidentemente come avete trasformato dal punto di vista proprio critico il passaggio dalla fonte a cui vi siete rivolti sino all'esecuzione?
Intanto dobbiamo dire che la musica di Josquin è quella forse tra quelle maggiormente diffuse in tutta Europa, dove c'è maggiore ricchezza di fonti, diciamo, il compositore del quale possiamo disporre maggior numero di fonti, ci sono alcuni suoi mottetti Preter e Monserien, per fare un esempio, Benedicta S., che hanno decine e decine di fonti manoscritte o a stampa. Non possiamo non ricordare che Josquin Satou, il primo forse musicista che è stato preso, che è stato tenuto d'occhio dalla nascente stampa musicale, Petrucci dedica il suo primo libro monografico proprio a Josquin, con il Mr. Josquin. Opere di Josquin sono presenti sia nel Dodecaton che nel Canti A, nel Motetti A, sì, che insomma lui è un po', insomma, un nome guida, come si diceva anche la settimana scorsa. È diventato in maniera improvvisa, diciamo, fra la fine degli anni 90 e l'inizio del 500, proprio nel momento in cui lui probabilmente comincia, cioè lascia Roma, però lascia Roma è completamente diversa da come c'era arrivato, sicuramente. Di conseguenza abbiamo molte fonti. L'approccio nostro, c'è da dire che molte di queste fonti sono contrastanti, alcune sono contrastanti in alcune parti, soprattutto penso alle ligature che sono molto diverse da fonte a fonte, sul sistema di distribuzione del testo che molto spesso sono molto diverse. Io ho sempre fatto fondamentalmente base sui due grandi cicli editoriali dedicati a Josquin, cioè la prima eroica edizione degli opere omnia di Josquin, il cosiddetto Josquin Werke, e la New Josquin Edition, un progetto che risale a fine anni 70 e che poi ha preso il via definitivamente fra gli anni 80 e anni 90, finendo più o meno un decennio fa. Sono due fonti estremamente autorevoli, critiche, diciamo, quantomeno, cioè che hanno un approccio critico con il materiale che viene analizzato. Però noi non manchiamo di fare, come dire, un'ulteriore lettura di quello che vediamo, perché troppo spesso il risultato sonoro che sentiamo è sorprendentemente diverso rispetto a quello che vediamo scritto. E di conseguenza non possiamo non agire in maniera, per così dire, interpretativa, ovviamente non cambiando quello che è scritto, ma cercando di capire il potenziale che da questa musica può uscire. Faccio un esempio: se abbiamo qualche minuto per parlare di Factum est autem, è uno degli esempi maggiori, un mottetto straordinario che in questa nostra registrazione noi appare per la seconda volta, cioè nessuno a parte una registrazione di un gruppo americano che non fa tra l'altro specificatamente musica rinascimentale aveva mai affrontato questo capolavoro, ed è un, secondo me, un mistero che si spiega soltanto con la differenza fra quello che si vede scritto sul foglio e quello che si sente realizzato. Perché se uno avesse il coraggio di affrontare un'opera del genere, la farebbe più spesso, ecco, avrebbe un successo maggiore.
Maestro Testolin, il progetto su Josquin ovviamente sta continuando, questo disco è uscito evidentemente in corrispondenza con il cinquecentenario, però appunto il progetto prosegue e in cantiere c'è qualcos'altro.
Sì, noi abbiamo già registrato un altro disco che è attualmente in fase di montaggio, che diciamo non ha la stessa caratteristica tematica del precedente, ma raccoglie alcune opere per le quali secondo me c'è un certo tipo di vuoto, non sono sicuramente degli inediti, però diciamo che non hanno una copertura che è pari a quello che meriterebbero, ovvero sono la Messa Faisant Regret, che noi abbiamo eseguito con un organico esclusivamente maschile, e poi i salmi Memoresto Verbi Tui, un salmo molto particolare, anche questo di grandi dimensioni, e Usque Quo Domine, Obliviscieris Me, anche questo un vero e proprio capolavoro, un brano che mi stupisce che non sia presente costantemente nella programmazione di chi canta Josquin, almeno, e anche se alcuni, devo dire, dubitano della paternità, però come nel caso di O Virgo Virgine, io vorrei conoscere il nome di questo genio che scrive musica di questa qualità. E ci sarà poi invece un brano non di Josquin, ma di Nicolas Gombert, appunto, il Muse Iovis, ovvero il lamento scritto da Gombert per la morte di Josquin. E sarà un disco appunto un po' più vario, quantomeno, del precedente, e un altro brano notevolissimo, il Misericordias Domini in Eterno Cantabo, su un testo che, diciamo così, un centone di vari parchi di salmi, che ha questo costante ritornare a questa invocazione, Misericordias Domini in Eterno Cantabo, che pare fosse una caratteristica degli ultimi anni di re Luigi XI, che aveva proprio fatto comporre un testo che è uguale a quello che usa Josquin, tra l'altro, dalla sua corte, e con il quale lui praticamente continuava a pregare in vista della sua ormai prossima morte. Di conseguenza si può pensare che Josquin fosse presente in quei primi mesi del 1480 al capezzale, diciamo, del re Luigi XI, e abbia composto il brano per quello.
Bene, noi attendiamo con una certa ansia, devo dire la verità, l'uscita di questo nuovo disco, e sin da ora la invito a essere con noi per parlarne nel dettaglio, per ascoltarlo insieme e evidentemente parlare anche dell'attività di Del Labirinto. Grazie maestro Testolin, buona continuazione. Grazie. E grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi ancora e spero appunto in una prossima occasione.